Va ora in onda Facile Ascolto, musica classica e lirica. Conduce in studio Angelo Lucchiari.
Il musicista Richard Strauss di Monaco di Baviera, 1864-1949, fu un prolifico autore di opere liriche, ma è autore pure di famosi poemi sinfonici, fra i quali si menziona Don Giovanni, I Tiribulloni di Till Eulenspiegel, Don Chisciotte, Una vita d'eroe, Sinfonia delle Alpi, eccetera. La grande maestria di Strauss nell'arte dell'orchestrazione gli consentiva di comporre musiche che quasi cinematograficamente rivelano il programma letterario. Non disdegnò inoltre di musicare testi filosofici, come il caso del poema sinfonico che si propone oggi, Così parlò Zarathustra, sulla base dell'omonima opera letterario-filosofica di Friedrich Nietzsche. Già abbastanza difficile da comprendere tale testo, lo è ancor più l'impresa di metterlo in musica. Composto nel 1896, Strauss non accosta l'una all'altra delle immagini, ma presenta invece, come ha detto più di qualche critico, stati di coscienza, potremmo dire, elaborazioni da parte del musicista di contenuti veicolati da temi musicali che si oppongono o si intersecano secondo quanto aveva insegnato Richard Wagner, ma con una visione molto opulenta, lussureggiante, trasbordante del materiale musicale, secondo quanto si poteva avvertire nel clima musicale di fine 800 e inizio XX secolo nella Germania-Austria. Nel 1869 il regista americano Stanley Kubrick, nel film 2001 Odissea nello spazio, utilizzò l'incipit del poema sinfonico di Strauss quale prima scena, ma caricando musica e significati di una propria interpretazione, discutibile se si vuole, ma che fece epoca. Strauss compose un'opera complessa ed elaborata. Motivo conduttore è il tema della natura esaltata e dell'oltre uomo, che cioè va al di là di inutili fardelli morali retorici. Oltre uomo, non superuomo, perché Liebermensch, l'edizione tedesca, non vuol dire superuomo, ma vuol dire che va al di là dell'uomo. L'interpretazione superuomo evidentemente è falsa e discordante dal vero significato nicciano. Per tentare di districarsi nella ricca tela offerta da Strauss, si è spezzato il poema sinfonico in tre parti nelle quali si visitano le 9 sezioni di cui è costituita la partitura. Si è convinti della forzatura che si va a compiere, ma speriamo che ciò consenta un approccio più agevole ad una composizione certamente non semplice. Primo episodio. L'introduzione. Saluto al sole che sorge. Spettacolare. Per simboleggiare la natura, Strauss sceglie la tonalità in Do. Il Do tenuto iniziale appare come l'origine di tutte le cose. Appare la somiglianza con le prime battute dell'Anello del Nibelungo di Wagner. Per 3 volte, 4 trombe all'unisono annunciano il Do, Sol, Do, che poi il tutti trasforma nel relativo minore. L'ambiguità dell'alterazione di modalità indica la perplessità dell'uomo che confronta tra loro gli insolubili misteri della natura. Le tonanti terzine dei timpani rendono un clima maestoso, così come alla fine dell'episodio il tutti dell'orchestra di 2 battute si interrompe poi per lasciare posto solo all'organo pleno da solo. Secondo episodio. Degli uomini di un mondo ultraterreno. Appare un nuovo motivo. Pizzicate, violoncelli e contrabbassi. Quasi un timore reverenziale in presenza della natura. Si presenta vicino alla citazione del credo, il simbolo niceno cristiano, quasi come un'alternativa dell'uomo nella situazione primitiva, rispetto alla parvenza di miglioramento e verità con la religione. Ma sia Nietzsche che Strauss ritenevano la Chiesa in genere il dogma quale ostacolo per l'evoluzione spirituale dell'uomo. Anzi, il capitolo di Nietzsche proclama la ricerca sul creatore divino una manifestazione dell'imperfezione umana. Così il crudo tema del cielo, vicino al tema del fervore per una divinità che sia ispirata dall'uomo, conducono ad un clima estatico realizzato dall'organo ed archi. L'episodio si smorza nell'assolo della viola che conduce al terzo episodio, intitolato Il grande struggimento. Strauss usa il titolo, anche se Nietzsche lo usa diversamente, per suggerire il primo desiderio dell'uomo all'autoemancipazione dall'ignoranza e dalla superstizione. Ciò confligge con la natura da una parte ed il dogma religioso imposto dall'altra. Compare il tema della natura a spavaldo, corno inglese e flauti, vicino alla riproposizione del credo del Magnifica dell'organo. La reazione di Zarathustra dapprima è pacata, ma poi, coi violoncelli di contrabbassi, si riversa in un impetuoso motivo. Tutti i temi precedenti vengono travolti da fugaci citazioni di motivi passionali usati da Strauss in altri poemi sinfonici, ad esempio nel poema sinfonico Morte e Trasfigurazione. Quarto episodio, delle gioie e passioni. In realtà il capitolo nel libro di Nietzsche si riferisce all'autoabnegazione, mentre la musica di Strauss è colma della passionale sensualità. La tonalità in do minore sta ad indicare la vita di emozioni dell'uomo con la sua natura piuttosto che col suo spirito. Quindi Strauss, con fatica, attiene al messaggio di rinuncia del filosofo. Ad un certo punto i tromboni strombassano il nuovo tema, motivo del disgusto, della sazietà, vale a dire la protesta dello spirito contro il lassismo sensuale. Il dissidio si acquieta nel cromatismo discendente.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta a cura di Angelo Lucchiari.
Quinto episodio, il canto funebre. La vivida tonalità in Do maggiore passa ai toni soft del Si minore. I colori orchestrali sono vellutati ed in ombra quando si arriva ad un secondo più leggero ambito formato da scale cromatiche discendenti. Il carattere passionale della musica è ora minacciato dall'entrata del motivo dell'uomo, che cerca di sollevarsi dalla pesante polifonia. Ad un certo punto le trombe riprendono il tema della natura quando il sole ha forato la cappa delle pesanti nubi. Solo che c'è l'immediato ritorno del Si minore e lo spirito dell'uomo continua la lotta che rende esausti contro le forze che premono sempre più insistentemente verso la sinistra fossa. Lo stato d'animo e di nostalgia è in assonanza con il capitolo di Nietzsche, ma meta del progetto musicale è quella di passare alla transizione nell'episodio successivo, che è il sesto, della scienza. La fuga è quale tipico esempio dell'insegnamento. Strauss, per intendere la scienza, ricorre ad una fuga, il cui soggetto, la musica d'inizio, comincia col tema della natura, assieme a quello dello spirito, impiegando tutti i 12 gradi della scala cromatica e 5 differenti tonalità in 3 ritmi contrastanti. Si fa dichiarato appello all'erudizione, espressa con mezzi musicali, solo che ad ogni passaggio, dopo il momento di riposo, riappare la tensione. Alla fine della fuga, nella tonalità di Si, il tema dell'uomo balza in primo piano impetuosamente e si spoglia della scienza astratta. Esultanza per l'improvvisa libertà, e su terze piene di cromatismo degli archi si arriva ad una danza fantastica presentata dai fiati con accompagnamento di arpe ed archi. Ma la danza si spegne, è prematura. La interrompe il tema della natura, prolungando il dubbio nell'animo di Zarathustra. Settimo episodio, il convalescente. Zarathustra, con voce terribile, grida come un pazzo, cade come morto e digiuna per 7 giorni, dopodiché si riprende. Ma ora è trasformato e capisce la sua missione sulla terra. La musica rappresenta un disperato grido nel fortissimo, al quale dopo una pausa del tutti si trasforma in un passaggio tetro. È il tema della sazietà, presentato da tutti gli strumenti nel registro basso. Ora lo spirito dell'uomo fa un violentissimo sforzo e dopo 2 fallimenti si fa avanti un accelerando dell'orchestra, forse in consonanza con il testo di Nietzsche. Su, terribile pensiero, su dalle profondità, sono il tuo gallo, la tua alba, su, su, la mia voce canterà per svegliarti. In questo frangente c'è anche una citazione del Till Eulenspiegel, in modo piuttosto ironico, che è un'entrata umoristica e beffarda del clarinetto che dà l'avvio ad un motivo di danza con trilli e chiacchiericcio che diventa, a conclusione, l'emergere dell'ultrauomo, pronto per il suo canto di danza.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Angelo Lucchiari.
Ottavo episodio, la canzone a ballo. Da Strauss, il Richard, si aspetterebbe un valzer viennese sul tipo dei suoi omonimi austriaci. Però il ridacchiare dell'assolo in tre quarti del violino si sviluppa dal motivo della natura, ne seguito poi combinato con quello dell'uomo accennato da tutti gli archi e dalle arpe. La continua oscillazione dal do maggiore al si diventa qui chiave di volta dell'intero lavoro, rappresentando l'eterno conflitto tra natura ed intelletto. L'ultimo episodio, il nono, è il canto del pellegrino notturno. Come la danza si fa selvaggia, il motivo della sazietà interruppe di continuo il fluire dei vari temi, sino a che il tema dello spirito dell'uomo porta al do maggiore, combinando il tema della natura coi tre quarti della danza. Si assiste all'esultante ritorno del canto notturno, scagliando la propria sfida contro i ritocchi della campana di mezzanotte. Ora Zarathustra è circondato dai suoi discepoli ed interrompe la loro gioiosa danza, passando ad una specie di ubriacatura, tanto che Nietzsche in una successiva edizione del capitolo l'aveva intitolato Il canto dell'ubriaco. La musica infine fluisce verso un epilogo di eterna bellezza. Inaspettato, compare il motivo della libertà, a dimostrazione che lo spirito dell'uomo ha trovato la felicità e l'appagamento.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, musica classica e lirica. Ha condotto in studio Angelo Lucchiari.